Allora, abbiamo visto la storia di questo missionario che ha fatto 50 patti straordinario, e questo non era la regola, attenzione, non è che non è scritto nella Bibbia di fare i patti con chiunque. Questa è una cosa, una strategia che Dio diede a questo uomo per salvarsi la vita e tra l'altro portare il Vangelo in situazioni, in luoghi impervi dove gliel'avrebbero tolta in un soffio da subito, ma guarda come Dio agisce meravigliosamente. Ecco perché anche noi possiamo davvero mostrare al diavolo, alle circostanze, ai demoni, all'inferno, alle situazioni difficili della vita, le cicatrici che abbiamo con Cristo. Ora abbiamo le stigmati, dice Paolo, nessuno mi dia molestia. Leggiamo una scrittura, l'abbiamo un po' citata prima, ma la leggiamo in maniera più congrua. Isaia capitolo 31, versetto 4 e 5. Poiché così mi ha detto il Signore: come il leone o il leoncello rugge sulla preda, quando contro di lui si è radunato un gran numero di pastori e non ha paura delle loro grida, né si lascia intimidire dal loro strepitio, così scenderà il Signore degli eserciti a combattere sul monte Sione e sul colle. Come gli uccelli si librano in volo sui loro piccoli, così il Signore degli eserciti proteggerà Gerusalemme, la proteggerà, la libererà, la risparmierà, la farà scampare. E noi siamo la Gerusalemme celeste, siamo i figli di Dio e siamo quelli per il quale Dio ha detto: per loro ne vale la pena. Ecco che quando arriva la situazione avversa, Lui è in un patto di sangue con me e con te. Quando arrivano le circostanze avverse, ti voglio far sapere davvero, te lo dico, te lo ripeto, te lo ridirò per la vita: non sei da sola, non sei da solo. Dio è con te, è con noi. Non ci lascia, non ci abbandona. Come dice una promessa, sarò con voi fino alla fine dell'età presente, tutti i giorni. Sabato, domenica compreso. Festività compreso, vacanze comprese, sempre, in ogni istante, in ogni momento. Non ci lascia, non ci abbandona. E quando vede la circostanza avversa prima di noi, Lui si mette davanti. Ma sapete quante volte Dio ci protegge e neanche ce ne accorgiamo? Ma sapete quante volte ci scampa da delle situazioni? Noi non ne abbiamo la più pallida idea. Se solo Dio ci aprisse la vista spirituale, noi vedremo gli angeli indaffarati con noi, con me tanto, in tanti sensi. Pensa, noi se avessimo soltanto quel momento dove Dio ci apre la vista spirituale, gli angeli che sono con noi per aiutarci, la Bibbia dice in Ebrei che gli angeli sono spiriti ministratori a pro di coloro che ereditano la salvezza, quindi noi. Loro sono impegnati a spostare, a muovere, a combattere, a proteggere. Noi tranquilli. I'm singing in the rain. È intorno a noi la catastrofe più assurda, che se domani apriamo gli occhi, wow! Ma è questa la protezione di Dio, perché è entrato in un patto con me. Ha detto: io non posso permettere che tu possa soffrire, io ti proteggo. Ecco che mentre andiamo avanti, noi sappiamo che Dio ci protegge, ci aiuta. Isaia 59, versetto 19 e 21. Così si temerà il nome del Signore dall'ovest e la sua gloria dall'est. Quando l'avversario verrà, virgola, come una fiumana, lo spirito del Signore alzerà contro di lui una bandiera. Il Redentore verrà da Sion per quelli che sono convertiti dalla loro ribellione in Giacobbe. Questo è il mio patto che ho fatto con loro, dice il Signore. Il mio spirito è su di te e le mie parole che ho posto nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla bocca della tua progenie, né dalla bocca della progenie della tua progenie, dice il Signore, da ora, per sempre, in eterno. Amen. Questo è bellissimo ed è straordinario, perché è esattamente così. Quando l'avversario verrà, come una fiumana, lo spirito del Signore lo metterà in fuga. Abbiamo letto sempre questo versetto, o alcune Bibbie hanno messo la virgola in modo sbagliato, dicendo: quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito del Signore lo metterà in fuga. Secondo voi la virgola dove ce la dobbiamo mettere? Nelle nostre Bibbie purtroppo c'è un errore, perché la virgola è dopo fiumana, è sbagliato e sembra che sia il diavolo la fiumana, e invece no, è Dio la fiumana. Quando l'avversario verrà, virgola, quindi cambiate le virgole alle vostre bibbie, quando l'avversario verrà, virgola, come una fiumana lo spirito del Signore lo metterà in fuga. Non è lui la fiumana, è lo spirito di Dio, è lui che alzerà uno stendardo, una bandiera, dicendo: loro sono miei figli, non ti azzardare, non ti avvicinare. Ti do una bella e una brutta notizia. Cosa volete prima, la brutta o la bella? Non so perché è sempre quella brutta. Insomma, figlioli. La brutta notizia è che, a dire la verità, io e te, siccome abbiamo una condanna a morte sulla nostra testa, abbiamo una taglia e siamo nelle prime pagine del libro nero di Satana, all'inferno, io e te saremmo già dovuti morire, perché lui ci avrebbe già piacevolmente voluto uccidere in qualsiasi occasione possibile e immaginabile. Questa è la brutta notizia. La bella notizia è che non glielo può permettere il Signore. La bella notizia è che Dio è la nostra bandiera, è Geova Nissi, Geova Jaira, Geova Shalom, e lui non può toccarci. Alleluia. La brutta notizia per noi è come se niente fosse, perché la più brutta è la sua. Tu non puoi toccare i miei figli, perché lui ha tentato più e più e più volte di ucciderci, ma non ce la potrà fare, perché la nostra vita è nascosta in Cristo. Lui non c'entra un tubo con noi, lui non ha nulla a che fare con noi. È Dio il principe della vita, il re della vita, non il diavolo. Ah, ma stanno morendo tante persone. Guarda quante persone muoiono improvvisamente, anche giovani. Non, mi dispiace tantissimo, perché soprattutto se non hanno il Vangelo, non sono salvate. Ma purtroppo, sapete, a dir la verità, Dio ha una mano meravigliosa sulle nostre vite. Noi siamo protetti, custoditi, salvati. Ecco che, come dice la Scrittura, Dio ci proteggerà, ci libererà, ci risparmierà e ci farà scampare. Sai quante volte Satana ha progettato quella situazione particolare per essere lì in quel tal posto per ucciderci? Non ce la può fare. È successa una cosa molto rocambolesca quando siamo venuti qui questa volta, io e mia moglie. Siamo partiti alle 10:30 da casa, andiamo in autostrada, abbiamo avuto quella mattina una serie di ritardi, non capiamo il perché, e dice: mamma mia, avevo tutto pronto, ci siamo alzati alle 6 del mattino, era tutto ok, ma c'era stata una serie di ritardi micro, macro. Abbiamo detto: vabbè, oh, cosa dobbiamo fare, così, fa niente, non dovevamo arrivare a un orario, non è un problema, arriviamo all'altro, che dobbiamo farci? Prendiamo l'autostrada, allo svincolo di Piacenza prendiamo la Bologna. E a un certo punto vediamo una coda immane sulla rampa che va verso lo svincolo di Bologna. Sarà leggermente un po' di intasamento lì, strano, perché vabbè, non è mai successo, perlomeno non vedevo una necessità in quel momento, non era un giorno particolare, comunque, soprattutto un orario particolare. Arriviamo, c'era sempre più traffico, e noi eravamo fermi, a piccoli passi avanti, ma fermi. Vediamo l'autostrada da Milano che veniva piena zeppa da tutte e due le corsie, fermi, muri di camion, muri di macchine, dall'altra parte Piacenza, tutto bloccato. Finché arriviamo sopra la rampa, stiamo per girare e abbiamo guardato con la coda dell'occhio per andare verso Bologna, tutta una coda in mano. Ho detto: guarda, io non lo so cosa sia successo qui o meno, però a questo punto faccio una cosa, una furbata. Ero proprio appena in tempo per andare dritto per andare a Milano. Ho detto: vado giù, vado nel basso Lodigiano, a qualche chilometro più avanti, esco a Codogno, circonnavigo la situazione, vado dall'altra parte, taglio quel pezzo di coda e vado. Mentre abbiamo fatto questo, ho detto: senti tesoro, ma prova un po' a sentire la società autostrade, com'è la storia, prima che magari ci troviamo ancora un po' nel traffico. Telefoniamo e dice: allora, Non entrate in assoluto, non fatelo, dovete andare avanti sino a Parma, da Codogno fino a Parma nel basso Lodigiano, 3 ore di campagne ci siamo fatti, davvero, non sto scherzando. Ha detto: non potete farlo perché La strada è tutta bloccata fino a sera. C'è stato un incidente mortale, 2 morti, 6 feriti, e la situazione si sta aggravando di momento in momento. Ho detto, ma te dimmi che noi avremmo dovuto trovarci proprio in quel momento, in quell'ora, in quella direzione, e chi mi dice a me che il diavolo non abbia progettato qualcosa per ucciderci? Ma sai cosa, diavolo? Marameo, anche stavolta sei stato sconfitto, come la prossima e come la prossima, perché tu non hai alcuna autorità sulla mia vita, sulla vita della mia famiglia. Anche stavolta, perché io ho un patto con Dio, Dio ha un patto con me, Lui è il mio liberatore, il nostro protettore, colui che ci protegge, colui che ci fa scampare, gloria a Dio. Sai quante volte il diavolo ha tentato di fare queste cose nella tua vita? Non ce la farà mai. Lui fa il suo sporco lavoro, ma povero diavolo, non ce la farà mai. Stiamo parlando della cicatrice, formare una cicatrice. Poi cosa succedeva? Ci sono i testimoni. Nei matrimoni si prende il testimone, la testimone, 2, 3, 5, 4, quelli che sono, alcuni sono anche troppi, però va bene lo stesso. Perché si prendono questi testimoni? C'è un motivo. I testimoni testimoniano del patto che i due coniugi fanno, ma attenzione, loro non solo sono lì presenti alla cerimonia per confermare quello che è accaduto, ma si faranno garanti, attenzione bene, ascoltate, si faranno garanti, diventando a loro volta consiglieri, protettori e mentori della vita della coppia. Dove lo faranno per tutta la vita. E se avranno bisogno di un aiuto, di un sostegno morale a pro della coppia, anche finanziariamente, sono obbligati a farlo. Quindi chi deve sposarsi, prendete testimoni ricchi. Sto scherzando, eh? Settimo, lo so che vi entusiasma questo, lo so. Settimo patto, i termini del patto. A questo punto, i termini del patto, siamo al settimo passo. Ogni cosa dell'uno passava all'altro, tutto, qualunque cosa, diritti, doveri, eredità, debiti, qualunque cosa. Mentre oggi esiste la separazione dei beni, lì c'era la comunione dei beni. Quello che è tuo è mio, quello che è mio è tuo. E non c'è negoziazione su questo. Ascoltatemi bene. In qualsiasi momento uno dei coniugi avesse avuto una necessità o si fosse trovato in guai finanziari per qualsiasi circostanza avversa della vita o per debiti che aveva accumulato prima del matrimonio, poteva assolutamente far conto sulle ricchezze dell'altro, senza problemi. In altre parole, poteva andare in qualsiasi momento a riscuotere il denaro necessario o vendere immobili, appezzamenti di terreni per sopperire alla necessità o alla difficoltà. Avete compreso questo? Perché c'era una comunione di beni. Non è quello che tuo è tuo, quello che è mio, è nostro. Il matrimonio non è la tomba della coppia, è la tomba dell'io. È diverso. Non siamo più io e te, siamo noi. Non è più tuo, è anche mio. Non è più mio, è anche tuo. Siamo noi. È diverso. Attenzione, la decima è l'offerta nella struttura del matrimonio ebraico di questo rituale, era parte integrante dei beni comuni dell'uno e dell'altra. Se uno dei coniugi si opponeva, rifiutava o faceva questioni del dare la decima parte di tutto quello che aveva al Signore, l'altro coniuge aveva il diritto legale da parte di Dio e del sacerdote e del popolo di andare e prelevare anche la parte del coniuge che non la dava e la offriva al Signore. Questo perché? Per non esporre il coniuge a vergogna davanti al popolo, perché l'avrebbe svergognato o svergognata davanti al popolo, davanti al sommo sacerdote, e per protezione della sua vita sia a livello spirituale che a livello materiale, cioè del proprio partner. Pensa che roba. Vi ricordate, c'è una storia rocambolesca, se non vado errato era Nabal. Davide doveva passare per una certa direzione e ovviamente non era territorio suo, mandò un contingente per chiedere al proprietario del terreno se potevano passare. E avrebbe detto, guarda, non possiamo, non passeremo così, cioè ci mancherebbe, ti offriamo quello che è lecito, paghiamo, non è un problema. Quest'uomo disse, scusa, e chi è Davide? A me non interessa, voi non passate di qua, è roba mia. Quello che è mio è mio. A quel punto Davide disse, ok, uccidiamolo, cioè, ma posto, ok, non è un problema, non ce lo vuole dare, pagavamo pure, vabbè, non è un problema, tagliamogli la testa, se ne parla più. Mentre vanno per prendere tutto quanto, perché dice adesso non solo passiamo, lo facciamo, facciamo piazza pulita, non se ne parla più, perché era sempre il re, attenzione. Mentre passa, Abigail si prostra davanti a lui, gli porta beni e dice, per favore, così non faccia il mio signore a mio marito, è uno stolto, non sa quello che sta facendo, non badare a lui, accetta questi doni e risparmia la vita di mio marito. Allora Davide accetta il dono di questa donna, ma soprattutto accetta il suo cuore, perché vede il suo cuore. Questa era esattamente la cosa che stiamo dicendo. Se la moglie o il marito avesse resistito nei confronti di Dio, nei confronti di un ordine, nei confronti del re, in questo caso possiamo paragonarlo al re Davide, ma anche al re del cielo, ovviamente, e l'uno o l'altro avrebbe assolutamente avuto il dovere di prendere, stiamo parlando di matrimoni cristiani, attenzione, dove sono insieme, dove c'è un matrimonio legale, dove c'è una strada che stanno facendo insieme, non sto parlando di altre situazioni dove magari purtroppo ancora per il momento uno dei coniugi non è ancora salvato, stiamo parlando di due persone salvate. Quindi cosa succede? Credenti, esattamente quello che abbiamo detto, lei o lui sarebbe dovuto andare a dire, prima che ti svergogno davanti al popolo, davanti al sacerdote, perché devi vergognarti per quello che stai non facendo, io vado adesso, prendo quello che è mio e quello che è tuo, perché il mio l'ho già dato, prendo anche quello che è tuo, perché questo ti gioverà per la tua salute spirituale, ma anche per la tua salute fisica. Nella storia di quell'uomo che abbiamo appena visto, cosa accadde? Che nonostante che la moglie diede questo e quant'altro, lui era talmente acerbo nel suo cuore, talmente indurito, che si adirò per questo, gli venne un coccolone dalla lingua ebraica, gli venne un infarto e morì. Stop, finito il discorso. Capite quanto è importante questa struttura? Cioè, stiamo parlando esattamente del termini del patto. Questo era... tutto quello che è mio era tuo e quello che tu non dai io ho il potere di prelevarlo senza problemi, non hai il diritto di vietarmelo, perché ti voglio proteggere, moglie o marito che sei. Questo è quello che Dio fa con noi. Cosa abbiamo dato al Signore nel nostro matrimonio con Lui? I nostri problemi, le nostre difficoltà, le nostre brutture, i nostri vizi, i nostri peccati, le nostre cattiverie, il nostro egoismo, la nostra indipendenza, la nostra testardaggine, la nostra disobbedienza. Gli abbiamo dato un sacco di roba davvero brutta. E Dio ha detto, va bene, ci sto, non è un problema. E indovina cosa ha dato a noi? L'abbiamo capito. Tutte le cose più belle dell'umanità, del cielo e della terra ce le ha date. Amore. L'uomo ha bisogno di amore, noi abbiamo l'amore di Dio. L'uomo ha bisogno di essere protetto, noi siamo protetti. L'uomo ha bisogno di compagnia, noi abbiamo la compagnia dello Spirito Santo. L'uomo ha bisogno di essere perdonato dai suoi peccati, non abbiamo bisogno di fare i fioretti, di andare a chi che sia a farci le scarpinate, non so, sul monte Everest per fare la Yom Kippur, che dopo vediamo anche. Dio ci perdona, è il misericordioso, è il fedele, è il buono, la sua mano ci consola. Noi abbiamo dato a Lui tutte le nostre nefandezze e Lui ha dato tutte le sue ricchezze. Quando ci troviamo nei problemi, quando abbiamo un problema finanziario, abbiamo un problema emotivo, abbiamo un problema esistenziale, di affetto, di qualsiasi natura possa mai essere, di salute, eccetera, eccetera, noi semplicemente dobbiamo dire: Signore, hai una mail, è una mail per te. Questo è roba tua, non è roba mia. Perché Paolo, l'apostolo Paolo, disse che il Signore provvederà ad ogni nostro bisogno secondo le sue ricchezze in gloria. Le sue ricchezze in gloria. Quando abbiamo un problema di debitorio, quando abbiamo un problema di denaro, quando abbiamo un problema finanziario, Lui è la nostra ricchezza. Noi abbiamo il diritto di attingere dalle ricchezze del suo amore, della sua potenza, e Lui ce le dà. Quando abbiamo un problema esistenziale, emotivo, caratteriale, di qualunque, di salute, di fallimento, noi attingiamo dalla sua natura, la sua bontà, le sue ricchezze sono in mani. Ecco che siamo entrati in questo patto di sangue, ed è tutto quello che Lui ci ha dato gioia, pace, amore, vittoria, prosperità, benedizione, qualunque cosa di bello potesse mai esserci, Lui ce l'ha dato, ci ha sposato con Lui, siamo entrati in un patto di sangue, siamo in condivisione dei beni, siamo in comunione dei beni, cari. Quello che è successo a noi, che siamo divenuti eredi e coeredi di Cristo. Isaia capitolo 53, la scrittura dice: Egli portava le nostre malattie, si è caricato dei nostri dolori. La parola caricato è un verbo ebraico che è kabal, che significa che egli si è ingravidato, essere gravidi. Portare o sopportare il peso, si è trascinato dietro il nostro peso. Siamo stati alleggeriti completamente. Un giorno una signora, quando stavamo pregando anni fa, venne avanti e chiesi cosa avesse bisogno. E la signora disse: vorrei, padre, mi disse, padre, vorrei gentilmente che lei pregasse per me, perché Dio porti qualche peso per me. Io ho detto: non posso farlo. Ha detto: no. Ho detto: no, non posso farlo. Ha detto: ma lei non prega per lei? Certo, io non posso fare questa cosa qua. Non posso pregare perché lei venga sollevata da qualche peso, perché non è dottrinale. Se vuole, io prego perché Dio la liberi da ogni peso. Questo è dottrinale. Allora lei mi guardò e mi disse: sì, sì, tutti, tutti, tutti. Tutti, tutti, va bene. Capite? Dio non ha portato qualche peso per noi, si è caricato di tutti i nostri pesi, di tutti i nostri dolori, di tutte le nostre magagne, di tutti i nostri problemi, di tutte le nostre malattie, di tutti i nostri fallimenti, di ogni insuccesso, e ci ha dato libertà. Siamo stati resi liberi completamente. Quindi la nostra povertà si è trasformata in ricchezza, le nostre malattie in guarigione, la nostra tristezza in gioia, le nostre maledizioni in benedizioni, la nostra morte in vita. E tutto quello che Dio ha fatto per noi ha trasformato i nostri insuccessi in vittoria, perché siamo entrati in un patto di sangue con il Signore. Ha tagliato un patto con me e con te, Ezed, ricordatelo. Ezed, cosa diceva Ezed? Chi si ricorda? L'abbiamo appena insegnato. Bontà, misericordia, fedeltà. E la parola Ezed è connessa con Dio si ricorda. Dio si ricorda, Luca, quando l'avversario verrà, virgola, come una fiumana lo Spirito del Signore dice: ragazzo, guarda che tu stai sbagliando persone lì, vai da un altro, perché qua non c'è niente da fare, perché io mostro le mie ferite a mio figlio e a te. Sono entrato in un patto con lui. Romina, quando l'avversario verrà, virgola, per farti dei danni, per portarti fuori di bolla, per crearti problemi, Dio si avvicinerà e dice: ragazzo, a Satana, guarda, sono entrato in un patto di sangue con questa donna, è mia figlia, go, passi lunghi e ben distesi. È così per tutti noi, cari. Quando l'avversario verrà, virgola, come una fiumana lo Spirito del Signore lo metterà in fuga, perché è entrato in un patto di sangue con me e con te. Seconda Corinzi capitolo 8 versetto 9: voi conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché voi diventiate... Ma io non ce la faccio proprio, non mi viene. Io cerco sempre di... Aiuto. Io cerco sempre di fare l'insegnante statico, ma non mi viene. Non mi viene, ci sono troppo coinvolto dentro. Perché parla di me questa roba qua. Come posso dire? Perché potrei dirvi anche così. Prendete figlioli. La seconda di Corinzi, al capitolo 8, versetto 9. Voi conoscete, forse, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale si è fatto povero affinché voi diventiate ricchi per mezzo della sua povertà. Alleluia. Non mi viene proprio questa cosa qua. Io mi sforzo, non mi riesce proprio. Perché lui si è fatto povero per arricchire me. È andato in croce per darmi la vita. È stato maledetto per benedirmi. È stato percosso per guarirmi. Ma come posso mai pensare di dire questa cosa? Alleluia. Il Signore. Ma gloria a Dio, il quale, essendo ricco, si è fatto povero affinché voi diventiate ricchi per mezzo della sua povertà. Lo ha fatto per te. Sei diventato ricco, ricca. Ah, ma persone che dicono: oh, se vincessi la lotteria di Capodanno, se vincessi la scherina, se vincessi i miliardi. La Bibbia dice a cosa serve all'uomo guadagnarsi tutto il mondo per perdere la propria vita. Noi la vita l'abbiamo guadagnata, e guarda caso una vita eterna. È la vita eterna, andiamo con Cristo, in Cristo e per Cristo. Alleluia. Galati capitolo 3 versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, perché sta scritto: maledetto colui che è appeso al legno. E non solo questo, ma abbiamo ereditato anche la sua natura, il suo carattere, la sua identità. La sua ID è parte della nostra vita. Noi siamo abbastanza affini con questa ID, password, eh? Lui, Dio, ha impresso la sua ID nella nostra vita. La password, Gesù Cristo. Speranza di gloria. Prima Corinzi, capitolo 6, versetto 17. Ma chi si unisce al Signore è uno stesso spirito con Lui. Stessa pasta, stessa metrica, stessa vita. Abbiamo la vita di Cristo. Ottavo passo. Vi piacciono i passi che stiamo citando? Ottavo passo, scambiarsi l'anello. Scambiarsi l'anello, l'anello d'oro, ovviamente, ecco perché abbiamo questa tradizione, questa buona usanza, l'anello d'oro, ed è segno della purezza, è segno della preziosità, è il simbolo dell'appartenenza e dell'impegno, ovviamente da parte di entrambi i coniugi, non soltanto di uno. Esso è tondo perché? Perché significa che non ha né fine né inizio, mai. Hai mai pensato, prendi l'anello e dici: allora, qui è l'inizio, qui è la fine? Impossibile, non possiamo farlo. Ecco perché l'ha fatto tondo, lo dobbiamo mettere tondo. I due coniugi a questo punto cosa facevano? Facevano una confessione verbale, udibile, davanti a tutti, che diceva così: accetto di essere una sola carne con te, impegnandomi a rispettarti, ad onorarti tutti i giorni della mia vita, tenendo fede al patto che ho stipulato oggi con te in presenza di molti testimoni. Io non ne verrò più mai fuori, non ne verrò meno. Questa era la dichiarazione che facevano lo sposo alla sposa, la sposa allo sposo. Ebrei 13, capitolo 13, versetto 4. Sia il matrimonio tenuto in onore da tutti, il letto coniugale sia incontaminato, intimità, perché Dio giudicherà i fornicatori e gli adulteri, nessun tradimento sessuale quindi. Prima Timoteo 6, versetto 12. Combatti il buon combattimento della fede, afferra la vita eterna alla quale sei stato chiamato, per cui hai fatto una buona confessione di fede davanti a molti testimoni. E questa era una promessa solenne, capite? Era un giorno di patto e non si sarebbe mai rotto. Era un solenne, una solenne garanzia di adesione al patto. Chi avrebbe trasgredito il patto, e ritorniamo agli albori di questo studio, chi trasgrediva il patto, caput, anche questa parola aramaica, caput. Dio, il nostro sposo, per la vita, tiene fede al patto. Lui ha stipulato un patto con noi, ci ha salvato dalla morte, ci difende, ci ha messo fuori dai problemi, è davanti a noi contro il nemico della nostra vita. Ogni ostacolo non può impedire la sua meravigliosa cura della nostra vita. Ogni piano di distruzione che l'avversario ha con noi non funzionerà. Isaia capitolo 59, versetto 19. Si temerà il nome del Signore dall'ovest e la sua gloria dall'est. Quando l'avversario verrà, l'abbiamo ridetto, cosa fa? Come una fiumana, lo spirito del Signore lo metterà in fuga e gli alzerà contro di lui una bandiera. E poi c'è questa confessione, Ebrei 4,14. Ebrei 4,14. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù Cristo, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. La confessione di fede è la parola greca omologia, omologia, o insomma è una confessione verbale, udibile, un suono gutturale che viene emesso, parlare, gridare, borbottare, dichiarazione solenne. La confessione è un atto di fede e non è una parola spesa a favore di noi stessi verso qualcun altro. È una parola spesa a favore di noi stessi verso qualcun altro. Non puoi aspettare di vivere qualcosa, devi confessarla, devi ottenerla e devi viverla. Se ci credi, ma noi ci crediamo. Ebrei 10:23, riteniamo ferma la nostra confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Lui non verrà mai meno, è fedele. Ebrei 10:23 dice esattamente questo. Nono passo, il banchetto nuziale. Andiamo a pranzo, a cena, danze, balli, grida, mangiare, yeah, alleluia. Allora, il banchetto nuziale, a quei tempi ovviamente, ripeto, la situazione è che si mangiava, si beveva, si ballava, ci si divertiva per giorni interi, settimane. Ed era tutto fatto in un clima di festa, di gioia, di allegrezza, di grande entusiasmo e di pace, di relax, insomma. Vediamo alcuni simboli insieme. Che cosa c'era? Beh, non poteva mancare principalmente il pane. Allora, il pane ovviamente era fatto senza lievito, era pane azimo, fatto solo con farina. Questo significava due cose. La prima è sinonimo di Cristo, ha a che fare con Cristo dicendo: io sono il pane che discende dal cielo. Quindi è parte della nostra vita di preghiera e della nostra vita di relazione con Cristo. Noi tutti i giorni ci relazioniamo almeno io penso 3 volte al giorno col frigorifero, minimo. Poi dipende dai casi, insomma, però c'è una relazione. Io ho una buona relazione con il frigorifero. Ci parliamo, ci ascoltiamo. Capite? Il pane è vita ed è sinonimo di connessione. Gesù disse, Giovanni capitolo 6, versetto 35, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai più fame, chi crede in me non avrà mai più sete. Vi do un'altra referenza, non la leggiamo tutta perché sennò passiamo la prossima settimana, siamo ancora qua tutta la settimana, io ci metterei la firma, vabbè, comunque. Giovanni capitolo 6 dal versetto 51 al versetto 55, quando Gesù disse: io sono il pane vivente che sono sceso dal cielo. Questo versetto dice così: se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete la vita in voi. Invece chi mangia e chi beve ha la vita. Ok, ci siamo. Poi questa dichiarazione, che è una dichiarazione solenne, la fa ancora in Giovanni 6,56, quando parla della carne, parla del sangue, e ancora in Giovanni 17, versetto 21, quando dice: affinché siamo uno, io sono uno col Padre, lui è uno con me, eccetera. Un altro punto che riguarda il pane, che è sinonimo non soltanto di vita, di preghiera e di comunione, ma è la fuggire dalla concupiscenza del mondo, perché il non avere il lievito nel pane, il lievito è qualcosa che gonfia. Quindi il secondo punto di questo pane ha a che fare con fuggire dalla concupiscenza del mondo, dalla vanità, dalla superbia, dall'orgoglio della vita, insomma da tutte le cose effimere, sbagliate, e la tentazione, nella quale c'è ovviamente una parvenza di buono, ma perché poi ovviamente conducono alla morte. Cosa fanno tutte queste cose? Gonfiano l'essere umano, l'orgoglio della vita, la concupiscenza degli occhi, la soddisfazione personale, e stessa cosa quando c'è il lievito nel pane, si gonfia. Giovanni capitolo 2 versetto 15 e 17 dice: fatta una frusta di cordicelle, Gesù entrò nel tempio, vi ricordate? Scacciò tutti fuori dal tempio insieme con i buoi, le pecore, sparpagliò il denaro dei cambiamonete, ne rovesciò le tavole ai venditori di colombi e disse: portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Perché lo zelo della casa tua, o Signore, disse, mi consuma. Noi dovremmo essere quelle persone che dovremmo davvero fuggire tutto quello che è l'orgoglio della vita, la concupiscenza degli occhi, la concupiscenza della carne, la superbia, l'avarizia, qualunque cosa che ci porta lontano dalla bontà, dalla verità di Dio, dall'esed, dal patto, dalla sua misericordia, dalla sua alleanza, dalla sua fedeltà e dal ricordo che Lui ha per noi, ricordo che continua ad avere davanti ai suoi occhi per proteggerci e custodirci. E poi dopo il pane c'è il vino, ok? Il vino. Gesù nella prima, il primo miracolo che fece, lo fece nella festa di nozze a Cana. Ovviamente il vino è il simbolo della gioia, dell'allegrezza, è il simbolo del patto, dell'alleanza e anche di guarigione. Vi ricordate che, ad esempio, in Luca capitolo 10, versetto 34, c'è un uomo che soccorre un altro uomo, in altre parole un pubblicano, soccorre un viandante e cosa versa sulle sue ferite? Olio e vino. Fasciò le sue piaghe, dice la scrittura, versando sopra olio e vino, e poi lo mise sulla sua cavalcatura, lo portò alla locanda e si prese cura di lui. L'olio e il vino, l'olio lenisce e il vino disinfetta. Quindi il vino ha a che fare con la guarigione. E poi c'è questo olio, anche lì, l'olio d'oliva, nel pranzo o nelle cene, nelle feste ebraiche ci sono questi elementi, ma anche sulle nostre tavole ancora oggi. Non so se c'era il carapelli a quel tempo, se c'era l'olio sasso, non lo so. Però c'era l'olio Cristo sicuro. E quindi c'è pane, vino, olio, simbolo dell'unzione, ovviamente. Era riconosciuto come un dono di Dio l'olio. Rappresentava la sua presenza o la presenza di Dio e il suo splendore. Quando guardi l'olio d'oliva, vedi che ha dei colori, ha uno splendore, è come se brillasse in alcuni momenti. È proprio il simbolo della presenza e dello splendore. Ecco perché veniva fatto l'olio per ungere le persone. Isaia capitolo 61 versetto 1, un versetto che conosciamo a memoria: lo spirito del Signore è sopra di me, egli mi ha unto. Per fare che cosa? Per recare una buona novella agli umili. Mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli della cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri. Quindi era il simbolo dell'abbondanza, della bellezza, della protezione e della conservazione. Le donne usavano unguenti sulla loro pelle per essere oliate, non perché volevano fare la lotta greco-romana, semplicemente perché la pelle ne beneficiava. L'olio era quello che veniva messo sulle donne per lucidare la pelle per, come emoliente, ma penso che ancora oggi, io non è che me ne intendo molto di cosmetica, però grosso modo presumo che ci sia anche adesso questa situazione. L'olio veniva usato anche per ungere gli scudi dei soldati, perché erano di pelle e quindi la pelle si crepava durante le battaglie o stando al sole, alle intemperie. Quindi gli scudi dei soldati venivano regolarmente oliati con olio di oliva. E questo era una protezione, proteggeva, custodiva gli scudi e li manteneva per lungo tempo belli vivi, belli a posto, insomma. Poi serviva anche come combustibile per le lampade del tabernacolo, quindi aveva molte implicazioni. Dio desidera che la sua gioia e l'abbondanza della sua gloria possa essere su di noi come l'olio fresco, per renderci così o conservarci puri dal mondo e splendere come luminari in santità. Questo è straordinario. Dio vuole conservare la nostra vita, come? Con l'unzione. Cristo è l'unzione. Vuole ungerci di olio fresco, vuole conservare la nostra vita, vuole rendere la nostra vita come la pelle, elastica, lucente, giovane, vuole portarci avanti nel tempo con la sua unzione. E l'unzione era anche odorosa, aveva del profumo dentro. Ecco che dice: affinché spargiate dovunque andiate il buon profumo di Cristo. L'unzione profuma. Quest'unzione è parte della nostra vita integrante. E poi, siccome veniva usata anche per le lampade del tabernacolo, era per dare combustibile. L'unzione è il nostro combustibile, l'unzione di Dio. Ecco perché l'unzione del Santo è su di noi. E arriviamo ovviamente al dolce. Dolce in gran quantità, eh? Babà, cannoli, no, non so cosa c'era, no, onestamente. Però ovviamente il simbolo del dolce, che cosa rappresenta il dolce? Tenerezza, dolcezza, ovviamente, bontà, sensibilità. Il dolce è soffice, è gustoso, è piacevole. Quindi lo so che vi sto facendo venire fame. Il dolce è simbolo di Cristo. Lui è la nostra dolcezza. Quando abbiamo bisogno di dolce, per favore, non alziamo le stamine con le caramelle, le brioche e la Nutella. Cristo. Cristo è la nostra dolcezza. Non ci fa ingrassare, ci fa del bene, ci nutre. Ecco, Cristo è la nostra parte in questa vita di dolcezza, di tenerezza, di bontà. Salmo 119, versetto 103. Come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca. Isaia 7,15, questo parla di Gesù in questo caso, dice: egli mangerà, era una profezia per il figlio di Dio, egli mangerà panna e miele fino a quando sappia rigettare il male e scegliere il bene. Ecco che il dolce rappresenta Cristo per la nostra vita. E poi c'è la dichiarazione dei simboli. Siamo ancora al nono passo, cioè è il banchetto nuziale. Quindi andiamo verso la frutta, il caffè, la mazza caffè in questo caso. La dichiarazione attraverso i simboli. I due coniugi quindi prendevano il pane e lo spezzavano, lo davano l'un l'altro e dicevano: questo è il simbolo del mio corpo ed ora io lo do a te. E poi si versavano il vino l'un l'altro e dicevano: questo è il simbolo del mio sangue, nel quale c'è vita, e ora io do la mia vita a te. E ancora: non sono più io che vivo, ma tu che vivi in me e io che vivo in te. Ora siamo uniti, siamo in una nuova ed unica sola creatura. Che bello. Quindi abbiamo visto con maggior chiarezza in questo caso perché Gesù nell'ultima cena fece esattamente questo con i suoi discepoli, quando spezzò il pane e versò il vino. Lui era il pane della vita, lui era il vino, lui era il dolce, lui è tutta la nostra esistenza, pienamente soddisfatti. Decimo passo, piantare un monumento. Nel Vecchio Testamento l'usanza voleva che per prendere un accordo si doveva piantare un albero. Capite? Cosa diceva Sergio Endrigo? Per fare un tavolo ci vuole un seme, per fare il seme ci vuole un albero. Giusto per, se no non vorrei farvi addormentare le ultime ore, non va bene. Allora, dobbiamo anche essere un attimo così, va bene? Allora, ovviamente non è, no, attenzione, non segnate prima Sergio Endrigo, capitolo non c'è, ok? Non esiste, ok? No, prima che dice, ma Sergio Endrigo, pastore, che capitolo era? Non c'è, non esiste. Allora, piantare un albero era la testimonianza dell'accordo insieme a un'altra persona ed era esattamente la veridicità di dire questo è avvenuto, questo accordo è davanti agli occhi di tutti. Da noi nel paesello dove eravamo prima, quando è nato Joel è stato piantato un albero nel giardino delle scuole, grande, nel parco, e ci sono stati anche altri che sono nati e hanno piantato un albero. A testimonianza, a Lomello c'è l'albero Joel. Non so, funziona anche da queste parti? Ecco, nell'entroterra. Va bene, allora, piantavano alberi. Ora, questo era proprio il segno dell'accordo, del patto. Venivano piantati alberi oppure messe delle stele, delle pietre, come a ricordo, queste erano pietre commemorative. E ricordavano che cosa? Che i due contraenti sono entrati in un patto, hanno acquistato qualcosa, hanno venduto qualcosa, hanno fatto un accordo per qualcosa. Questa pietra, questa stele, questo monumento, questo albero rappresenta, se nel caso io mi dimentico, quell'altro contraente dice guarda un po' qui, questo te lo ricordi, l'abbiamo piantato insieme, è davanti agli occhi di tutti. E allora lì ti viene in mente per forza, che non puoi fare diversamente. Vi do il versetto e poi lo leggeremo più tardi. Genesi capitolo 31, versetto 45-54. Quindi si piantava un monumento quale segno commemorativo del patto, il quale serviva di ricordo perenne. Si piantava un albero, e che cosa succedeva? Veniva cosparso con il sangue di un animale, perché doveva essere sempre in quel caso così. Il sangue sull'albero, insieme alle cicatrici sulla mano dei due coniugi, serviva a testimonianza del loro patto. Voi pensate quante volte, quante cose avevano i coniugi in quel tempo per ricordarsi il patto che avevano fatto. Io sono entrato in un patto con mia moglie. Se offendo mia moglie, dico, scusate il termine adesso, dico, ma tu sei stupida. Lei mi dice, vieni qua, vieni un attimo qua, vieni. Allora, numero uno, te lo ricordi questo che abbiamo piantato davanti agli occhi? Cosa avevi detto? Che non mi avresti mai offeso, che non mi avresti mai denigrato, che non mi avresti mai messo in imbarazzo. Ah, ma non solo, guarda un po' qui nella mano, che nel caso, ma non mi ricordo dell'albero, guarda nella mano, così. Ah, non ti ricordi questo? O questo, vieni, testimoni, venite qui, vi ricordate che è successo? C'erano tante di quelle robe, dici, oh, ok. Capite? Se tu, marito, moglie, presente, futuro, passato, passato prossimo, se tu marito o moglie ti azzardi a offendere tuo marito, a denigrare tua moglie, a trattarla male, a prevaricare su di lei o su di lui, perché è la cosa uguale, attenzione, perché tu non stai avendo a che fare con lei o con lui, tu stai prevaricando su Dio. Stai facendo un atto ignobile, disumano, non va bene. Dio la proteggerà o ti proteggerà e tu pagherai un conto. Attenzione. Perché? Perché lei è entrata in un patto con il suo Dio o tu, marito, sei entrato in un patto con il suo Dio. Quindi attenzione, coniugi, presenti, futuri, passati remoto, trapassato prossimo. Attenzione, fate mente locale di questo. Perché? Perché Dio si prenderà cura. E se tu fai qualcosa di sbagliato al tuo coniuge, chiunque tu sia, marito o moglie, viceversa, sappi che sei legato di un patto. Lui o lei ti porterà dicendo: tu hai fatto un patto di protezione, di cura, di amore, di tenerezza, di... cosa possiamo dire ancora? Di pace, di quiete, di benedizione. Stai dentro questo, se no te la vedrai con il mio Dio. E ti ricordo, marito, o ti ricordo, moglie, che la Bibbia dice che non è cosa terribile andare sotto le mani del diavolo, ma è cosa spaventevole cadere sotto le mani del Dio potente. Attenzione. A posto.